radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Nella puntata di ieri abbiamo introdotto, abbiamo brevemente parlato degli assiomi di Peano che perlomeno nelle speranze di colui che li aveva introdotti, cioè appunto Giuseppe Peano, dovevano descrivere in maniera univoca e completa le proprietà dei numeri interi. Certamente questi assiomi descrivono alcune di queste proprietà e i matematici alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, pensavano che tutte le proprietà dei numeri interi si potessero dedurre da quegli assiomi di Peano, che quindi dovevano essere la base dell'aritmetica. Come mai si era arrivati a cercare di formulare assiomaticamente la base dell'aritmetica? Ricorderemo che, l'abbiamo detto nelle precedenti puntate, che c'era stato un tentativo da parte dei logici, da parte di Frege e di Russell soprattutto, di ridurre la matematica alla logica e quindi di evitare in qualche modo di descrivere direttamente le proprietà dei numeri, perché queste si sarebbero potute, si sarebbero dovute dedurre per l'appunto in maniera puramente logica da delle definizioni. Il fatto è che la scoperta poi del paradosso di Russell nel 1902 fece crollare queste speranze, prima di tutto personalmente a Russell e poi più in generale all'intera comunità dei logici e dei filosofi della matematica, ed ecco che allora ci fu una ritirata, e la ritirata fu per l'appunto quella di seguire le orme del grande matematico Euclide greco, che aveva basato l'intera geometria su un sistema di cinque assiomi, ed ecco che i matematici, seguendo appunto Euclide seguendo soprattutto l'insegnamento di Giuseppe Peano, introdussero, enunciarono un sistema di assiomi per l'aritmetica e sperarono per l'appunto che questo sistema fosse completo, descrivesse tutte le proprietà dei numeri. Il fatto che io continui a sottolineare il fatto che speravano, supponevano e così via, in realtà ancora una volta ci fa capire che c'era qualche sorpresa in serbo. E la sorpresa arrivò da parte di un giovanissimo matematico, logico matematico, nel 1931. Questo logico matematico era austriaco, si chiamava Kurt Gödel, aveva 25 anni, era già diventato famoso nell'ambito dei logici l'anno prima, perché nella sua tesi di laurea a 24 anni aveva dimostrato che un sistema di assiomi analogo a quello di Peano per la logica era effettivamente completo, cioè Frege nel 1879 aveva cercato di isolare quali fossero le verità fondamentali del pensiero puro, come lo chiamava lui. Ebbene, aveva enunciato un certo numero di proprietà, un certo numero di assiomi per la logica, e 50 anni dopo, nel 1930, il giovane studente Kurt Gödel era riuscito a dimostrare quello che i matematici chiamano un teorema di completezza, cioè il fatto che effettivamente gli assiomi di Frege erano assiomi sui quali era possibile basare l'intera logica, perché da essi si potevano dedurre tutte le verità del pensiero puro, tutte le verità della logica. Il passo successivo per lo studente ormai laureato era quello ovviamente di dimostrare la stessa cosa anche per l'aritmetica, cioè una volta sistemato, per così dire, dal punto di vista filosofico il sistema di Frege per le verità logiche, si trattava di sistemare nello stesso modo il sistema di Peano per le verità aritmetiche, cioè di dimostrare un analogo teorema di completezza che facesse vedere che, così come Frege aveva visto lontano nel campo della logica, anche Peano aveva visto ugualmente lontano nel campo dell'aritmetica e era riuscito a isolare un sistema per l'appunto completo per l'aritmetica. Questo era appunto nel 1930 per la logica. Nel 1931 però Gödel scosse praticamente l'intero mondo filosofico e matematico dimostrando un teorema che lo rese famoso in tutto il mondo. Nel 1931 dunque questo giovane logico matematico Kurt Gödel dimostrò questo teorema che, come ho detto, lo rese famoso in tutto il mondo, e questo teorema diceva che il sistema di assiomi di Peano non era un sistema completo. Cioè Peano si era dimenticato, aveva lasciato fuori dal suo sistema alcune verità aritmetiche. poco male, si potrebbe dire, vabbè, se c'era stata una dimenticanza, a questa dimenticanza si poteva rimediare. Se Peano aveva lasciato fuori una verità aritmetica, va benissimo, si poteva aggiungere, no, alla lista degli assiomi, e questo sarebbe diventato un sistema di assiomi. 6 assiomi invece che 5, cioè un piccolo passo avanti rispetto ad Euclide, ma non è questo quello che conta. Certamente non c'è niente di magico nel fatto di avere 5 assiomi o di averne anche 150. L'importante era riuscire a trovare un sistema completo. Però c'è un problema, ed è che il teorema di Gödel non era un qualcosa dimostrato ad personam, cioè contro la persona di Peano, contro il suo particolare sistema di assiomi. In realtà il teorema di Gödel era un teorema generalissimo, era un teorema che diceva che non soltanto il sistema di assiomi di Peano era incompleto, il che poteva far disonore, se così vogliamo, al matematico che l'aveva inventato, ma qualunque sistema di assiomi che si fosse cercato di enunciare per i numeri interi, quello doveva essere incompleto a sua volta. Cioè il problema non stava nel fatto che Peano non fosse stato un matematico sufficientemente bravo da scoprire la soluzione del problema, ma stava nel fatto che il problema di descrivere le verità aritmetiche era un problema irrisolubile. Non c'era nessun sistema matematico che potesse descrivere le proprietà dei numeri interi come gli assiomi di Euclide, per esempio, avevano descritto le proprietà dei punti della geometria. E questo fu veramente una tragedia, perché questo era un risultato assolutamente generale. Gödel non diceva che una particolare soluzione era fallita, ma che non ci poteva essere soluzione per il problema che Peano si era posto. Cioè non c'era nessun sistema di assiomi che potesse descrivere in maniera completa le verità dell'aritmetica. E questo che cosa significa? Beh, significa che da una parte è ovviamente una debacle il fatto che le verità dell'aritmetica sono qualcosa di irraggiungibile per l'uomo. Cioè a differenza di quella della geometria, che invece l'uomo può cogliere con un atto di intuizione, isolando per l'appunto gli assiomi, ad esempio di Euclide, e poi dimostrando matematicamente che questi assiomi sono completi, che permettono di dimostrare tutte le proprietà vere del sistema, ebbene nel caso appunto dell'aritmetica questo non è più possibile. Cioè a differenza del concetto di punto, il concetto di numero è un concetto che la mente umana non può completamente padroneggiare, perché ci sarà sempre qualche verità che rimane fuori da qualunque sistema noi cerchiamo di proporre come sistema per i numeri interi. Possiamo prendere quella verità che rimaneva fuori, metterla dentro, quindi estendere il sistema, ma questo non cambia il gioco, perché semplicemente si ottiene un sistema più ampio dal quale a sua volta manca qualche verità, la quale si può aggiungere, estendere il sistema e così via all'infinito. E questa è l'altra faccia della medaglia, cioè il fatto che mentre nel caso che si fosse trovato un sistema completo, si fosse risolto in maniera definitiva il problema dell'aritmetica, la matematica da un certo punto di vista forse sarebbe terminata, cioè si sarebbe arrivati alla fine, ebbene invece il teorema di Gödel è l'assicurazione sulla vita del matematico, il fatto cioè che non ci sarà mai fine alla scoperta di verità aritmetiche e quindi più in generale di verità matematiche, perché nessun sistema le può contenere tutte, c'è sempre qualche cosa di fuori che noi possiamo scoprire, aggiungere al nostro bagaglio di conoscenze senza che questo bagaglio diventi completo. Quindi in altre parole, da una parte appunto un aspetto negativo, ma dall'altra parte un aspetto positivo: la verità è enorme, la verità è insondabile e la verità certamente non si può raggiungere completamente, perlomeno quando si parla di numeri. Il teorema di Gödel dunque fu veramente un terremoto nel campo della filosofia della matematica. Mi viene in mente a questo proposito un aneddoto che si racconta di Newton, forse il più grande scienziato della storia, certamente il più grande scienziato del 600, del 700, che quando ovviamente alla fine della vita pensava alla sua prodigiosa carriera, al numero enorme di risultati che aveva ottenuto nel corso della sua vita, risultati di matematica, di fisica e così via, ebbene qualcuno gli chiese che cosa sentiva un pensatore di profondità come la sua ad aver scoperto tutte le cose che lui aveva scoperto. E Newton, in un accesso di modestia, disse: ma io in realtà mi sento come se fossi un bambino seduto sulla spiaggia. Durante la mia vita ho giocato con i sassolini, mi sono divertito a cercare il sassolino più levigato, quello che avesse una forma più divertente da vedere, più bella e più simmetrica. Però mentre io giocavo con i sassolini, di fronte a me si estendeva l'oceano della verità e io non l'avevo toccato. Ed ecco che questo in qualche modo è la descrizione di un'esperienza personale nel caso di Newton, sorprendentemente modesta nel caso soprattutto di uno come lui, che in realtà si divertiva moltissimo a fare sfide coi colleghi e a vincerle soprattutto, no? Però nel caso del teorema di Gödel questa è la sensazione che da allora hanno dovuto avere i matematici, fossero anche i matematici più grandi della storia, Pitagora, Hilbert, Gauss, molti di quelli che abbiamo citato nella nostra storia e molti invece di quelli che non abbiamo nemmeno potuto citare, ebbene anche questi grandi matematici, anche coloro che agli studenti o alle persone non al loro livello sembrano conoscere tutto, in realtà devono sapere che l'oceano della verità, in questo caso l'oceano della verità aritmetica, si stende di fronte a loro e loro sono semplicemente appunto come dei bambini che giocano con le pietruzze. Le pietruzze sono i loro grandi teoremi, spesso profondissimi, spesso difficilissimi, però questi teoremi non esauriranno mai l'enormità appunto dell'oceano che ci sta di fronte. E questo è per l'appunto una metafora, diciamo così, del teorema di Gödel, il fatto che non si può svuotare l'oceano semplicemente con i secchielli o con i cucchiai. Secchielli e cucchiai sono i nostri poveri cervelli, le nostre povere conoscenze matematiche, e la verità è lì insondabile, cioè possiamo soltanto approssimarla via via, sempre più, ma senza mai sperare e sapendo di non poter sperare per l'appunto di raggiungerlo. Come fece Gödel a dimostrare questo suo teorema? Beh, stranamente la dimostrazione di Gödel è anzitutto una dimostrazione matematica, cioè è esso stesso un teorema, il fatto che la matematica non sia tutta riducibile a teoremi. Questa è una cosa interessante, qualche cosa che qualcuno, spesso specialmente i filosofi, hanno creduto fosse a volte paradossale, cosa che in realtà non lo è. Gödel ha dimostrato in maniera matematica che la matematica non è tutta riducibile alle dimostrazioni. Questo è un teorema, non è un paradosso, ma è basato su un ragionamento molto simile invece al paradosso del mentitore, al quale abbiamo accennato una o due puntate fa. Il paradosso del mentitore che dice io sto mentendo, oppure questa frase è falsa, e nel momento in cui si consideri questa frase ci si accorge che questa frase è falsa, è una contraddizione perché non può essere vera, perché se fosse vera non sarebbe, direbbe la verità e dunque sarebbe falsa, e non può essere falsa perché se fosse falsa sarebbe vero il contrario di ciò che dice, cioè sarebbe vera. Questo è un paradosso, però è il paradosso appunto greco, il paradosso di Eubulide, scoperto nel 400 avanti Cristo. Gödel modificò leggermente questo paradosso, come vedremo tra pochi minuti, e in questo modo, con questa modificazione, riuscì a dimostrare il suo famoso teorema. Ho detto poc'anzi che il teorema di Gödel si basa su una modifica del paradosso del mentitore. Lo ricordo ancora brevemente, il paradosso del mentitore che dice questa frase è falsa, non è possibile decidere né che sia falsa né che sia vera, perché in entrambi i casi si ottiene una contraddizione. Ebbene, Gödel modificò leggermente questo paradosso. Ancora una volta si tratta di un piccolo passo per il matematico, di un passo da gigante, un balzo da gigante per la matematica, e la modifica di Gödel è di dire, invece di considerare questa frase è falsa, di considerare questa frase non è dimostrabile. Naturalmente, mentre la verità e la falsità sono assolute, e quindi il paradosso di Eubulide è uno solo, cioè si può dire questa frase è falsa e basta, nel caso di Gödel non si può dire, perché dire questa frase è dimostrabile non avrebbe nessun senso se non si specifica dove è dimostrabile, a partire da quali assiomi. Ed ecco che allora Gödel ci dice, bene, tu dammi un sistema di assiomi che credi essere completo per l'aritmetica. Chiamiamolo S come sistema di assiomi. E allora Gödel dice, adesso considera la frase che dice io non sono dimostrabile in questo sistema. E supponi che il tuo sistema sia un buon sistema, cioè che dimostri soltanto verità, perché se non dimostra soltanto verità, cioè se dimostra delle falsità, già è da buttare via fin dagli inizi, no? Quindi supponiamo che sia un buon sistema, che dimostra soltanto verità, e vediamo che cosa succede a questa frase che dice io non sono dimostrabile nel sistema. È possibile che questa frase sia dimostrabile? Beh, ovviamente no, perché se fosse dimostrabile, poiché abbiamo detto che questo è un buon sistema, allora sarebbe anche vera. Ma se fosse vera, allora dovrebbe essere vero quello che dice, ma dice di non essere dimostrabile. Quindi questa è una contraddizione, non può essere dimostrabile questa frase, perché se fosse dimostrabile sarebbe vera, perché il sistema dimostra soltanto cose vere, e se fosse vera, allora sarebbe vero quello che dice, ma dice di non essere dimostrabile. Quindi questa è una contraddizione. E allora, se non è dimostrabile, benissimo, la cosa finisce lì, lei stessa dice di non essere dimostrabile, dunque è vero che non è dimostrabile, e allora ecco che abbiamo trovato un esempio di una frase che è vera e che non è dimostrabile. E questo è un trucco, sembrerebbe un trucco, naturalmente io invito gli spettatori e gli ascoltatori a andare a vedere dei trattamenti del teorema di Gödel, perché quello che ho detto io è soltanto l'idea intuitiva. Il teorema di Gödel è naturalmente cercare di renderlo fattibile e di renderlo preciso, costituisce un'impresa intellettuale di primo ordine, però l'idea, come avete visto, è molto semplice, una modifica semplicemente del paradosso del mentitore, considerare la frase che dice io non sono dimostrabile in quel sistema e produrre un esempio di qualche cosa che è vero ma non dimostrabile nel sistema. E poiché questo si può fare per praticamente tutti i sistemi dell'aritmetica, ecco che qualunque sistema che viene proposto per l'aritmetica è un sistema che non può essere completo. E in questo modo Gödel in qualche modo distrusse i tentativi di fondare l'aritmetica su un sistema di assiomi e quindi ci fece capire che la nozione di numero intero è qualcosa che l'uomo non potrà mai comprendere completamente, perché comprendere completamente significherebbe o dovrebbe significare poter enucleare un numero sufficiente di proprietà in modo da caratterizzare in maniera univoca il concetto di numero, e questo non è possibile. E qui praticamente si conclude quasi la nostra storia, perché abbiamo visto che partendo da Pitagora e dal concetto di numero intero siamo arrivati fino a quest'idea di Gödel che ci fa capire come il concetto di numero intero dovrà sempre rimanere nebuloso, dovrà sempre rimanere aperto. E che cosa dice il teorema di Gödel? Beh, dice che ci saranno in qualunque sistema delle verità che non sono dimostrabili. Beh, una di queste verità potrebbe, per esempio, benissimo essere il teorema di Fermat. E allora, per molti anni, sul teorema di Fermat ci fu, a partire dal 1931, questa spada di Damocle. Forse una delle verità indimostrabili dell'aritmetica era proprio il teorema di Fermat. Forse quella era una delle cose che erano vere ma che noi non saremmo mai potuti arrivare a conoscere. Invece sappiamo che le cose non stanno così, e domani, nell'ultima puntata, faremo vedere come effettivamente questa storia si concluse.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.